Andiamo con questa rassegna stampa web di oggi, sabato 24 agosto. Chi vi parla è Astero Dubaldi. Vediamo se riusciamo riusciamo adesso ad andare avanti. E cosa apprendiamo da questa rassegna stampa? Ben poco, non ci abbiamo grandi notizie da darvi. Abbiamo la DEA, di cui noi facciamo parte come soci dei comuni, no? Facciamo parte della STEA, quindi la DEA, che è la distribuzione elettrica adriatica, quella che ci fa prevenire, diciamo così, le bollette. E cioè le bollette, sì, cioè ci sono di più società, francamente non ci capisco più niente. L'importante è che noi cittadini, contribuenti, paghiamo. Poi dopo se la giocano come credono, questo fra società, sottosocietà, acquisizione, queste sono acquisito alcuni servizi sempre relativi a distribuzione dell'energia elettrica del Bresciano, alcuni comuni del Bresciano, per cui hanno ormai superato, se non giunto abbondantemente, 100.000 pod, che poi il numero che serve per poter partecipare poi alla gara per l'acquisizione, per la gestione del servizio, appunto, dell'energia. E che volete farci? Questa acquisizione naturalmente viene salutata con grosso entusiasmo da parte del direttore della DEA, Massimiliano Ridarelli Belli. Riteniamo, dice, che il controllo di ASPM, che appunto è di questi comuni del Bresciano, sia un passo molto importante nella strategia multiregionale della società, in quanto ci consente di estendere la nostra sfera di operatività oltre alle tre attuali regioni, Marche, Abruzzo e Liguria, alla Lombardia. Il nostro focus strategico permane centrato sulla distribuzione di energia elettrica con ASPM. Potremo disporre di una piattaforma potenzialmente vantaggiosa nell'ottica di realizzare ulteriori aggregazioni tra operatori di minori dimensioni, dal momento che la regolamentazione prevede particolari benefici per gli aggregatori di società detentrici di un numero di pod inferiore ai 25.000. Allora, questa acquisizione è avvenuta per un importo di transazione di circa 3.800.000 euro. Detto questo, andiamo avanti. Intanto sono tutte, dicevo, questioni che riguardano questi gruppi che a noi utenti non vorrei che passassero sopra la testa semplicemente come operazioni che ci fanno intendere che vengono fatte per il bene della collettività, di noi utenti, perché io benefici non ne vedo. Vedo che invece ci sono delle bollette sempre maggiorate dell'energia elettrica, dell'acqua e di quant'altre utenze. Ci vorrebbe più mercato, più privato, più concorrenza, no? che attualmente non c'è. Allora, andiamo a vedere adesso la storia. La storia che riguarda, vabbè, qui ci sono dei progetti in collaborazione per Recanatese e Pallacanestro Recanati, per lo sport abbiamo poi la nostra Maura Nardi. Oggi poi giornata di sabato, quindi una giornata ricca anche di notizie sportive, come capita spesso di fare. Poi abbiamo Sarnano, individuato l'autore della truffa dell'arresto. Che cosa consisteva? Andiamo a vedere, perché queste sono le persone che cercano sempre di essere svelte nelle mani, no? E nei movimenti, per truffare i poveri cristi che capitano sotto questi delinquenti. Si presentavano si presentava, perché si tratta di un soggetto che poi è stato individuato, metteva in pratica questa tecnica in diverse parti dove si trovava. Dice, si è presentato presso la cassa per pagare un prodotto del valore di 2,20 euro e ha mostrato una banconota di 50, diceva. l'uomo ha cominciato a distrarre la cassiera dialogando e tirando fuori una moneta da 20 centesimi, apparentemente consegnata per agevolare l'elargizione del resto. Te do 20 centesimi, per cui tu non mi devi dare soltanto il resto di 48 euro e non di 47 euro e 80 centesimi per farla, anzi di, sì, 47 euro e 80 centesimi per farla breve. E quando la cassiera poi però ha chiesto anche la consegna, la banconota, cioè però dammi anche 50 euro, se no io che te do, no, non mi basta 20 centesimi. L'uomo diceva: ma guarda che io la moneta di 50 euro te l'ho data e tu l'hai già messa dentro nello sportellino della cassa. E la cassiera, convinta del suo errore, pagava con 48 euro e quindi lui se ne andava. Poi, quando ha visto dentro meglio, fatti i conti, si è accorta di essere stata truffata, si è rivolta ai carabinieri, che hanno visionato le immagini delle telecamere di video sorveglianza del comune e degli esercizi commerciali, fino a individuare un'autovettura con targa straniera che aveva effettuato dei giri compatibili con gli spostamenti del truffatore, perché là dove era andato aveva cercato di mettere in atto quello stesso giochetto. L'uomo, quindi, a distanza di tempo è stato fermato alla guida di quell'auto in altre parti del territorio nazionale, quindi girava, no? C'aveva i soldi, la benzina, questo trucchetto per poter girare per tutti dare e fare il turista, fatto che ha consentito quindi identificazione e successivo riconoscimento dello stesso commotore del reato. È già noto alle forze dell'ordine per il compimento di numerosi reati svolti con analoga modalità, dovrà rispondere dinanzi all'autorità giudiziaria del reato di truffa, oltre che di un tentativo non andato a buon fine effettuato nel medesimo centro. E va bene, e va bene, va bene, va bene, va bene. E non ci dice neanche se è un giovane, mezza età, non ci dice niente. Vabbè. Allora, questa almeno è la nota che ci è giunta dalla polizia. E poi abbiamo furto in un supermercato di Civitanova, Marche, individuati i responsabili grazie all'aiuto di un dipendente. All'aiuto di un dipendente, e dice: è stato decisivo l'ausilio fornito da un dipendente di un supermercato di via Zavatti a Civitanova Marche, che si è accorto del furto di alcuni generi alimentari appena consumato all'interno dell'esercizio commerciale ad opera di due soggetti che si erano prontamente allontanati a piedi, e ha subito allertato il numero unico di emergenza in 112, continuando il collegamento telefonico. La volante del commissariato di pubblica sicurezza, cioè la polizia, ha raggiunto il richiedente, che riferiva che i due soggetti si erano poco prima separati tentando di leguarsi, uno in direzione nord verso Corso Garibaldi ed una ragazza invece verso il mare e su via Vodice. Gli agenti riuscivano poi immediatamente a fermare i due soggetti, un ragazzo di 28 anni di Novi Ligure e una donna di 49 anni, anch'ella di Novi Ligure, che venivano trovati in possesso solo di una piccola parte della rifortizione, che è stata riconsegnata all'addetto del supermercato, mentre la restante parte era stata gettata durante la fuga. Durante la fase di identificazione dei due soggetti, all'interno della borsa della signora veniva anche rinvenuto un coltello a serramanico con una lama di 8 cm, di cui la stessa non riusciva a giustificare il motivo della detenzione. Sarà stato un coltello rubato anche quello. Veniva quindi definita in stato di libertà per reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Entrambi dovranno rispondere al reato di furto consumato, oltre che appunto di detenzione per la signora di questa arma impropria. Allora, c'è una questione che adesso vorrei darvi del sito di Radio R, che riguarda un po' questo ricorso, perché è un periodo di scarsità, classico del periodo di post ferragostano. Poi ci sono amministratori che vanno in ferie, a dire il vero ancora non ci siamo accorti che abbiano preso possesso effettivamente della loro attività lavorativa. Grandi segnali non ci sono, ecco, forse sarà il periodo estivo, il gran caldo, ecco, speriamo poi nella ripresa autunnale di avere maggiore diciamo così consapevolezza della loro attività amministrativa, che non sia un prosieguo di quella per ragioni di debolezza o di timidezza, un prosieguo di quella che è stata considerata inadeguata e quindi sconfitta, quella di sindaco Antonio Bravi e della sua equipe. E cosa vi voglio dire? Cioè, vi voglio dire che c'è la questione del ricorso, è l'unica notizia politica che campeggia in questo periodo, di Stefano Miccini. Adesso la questione è questa: Stefano Miccini è stato fa parte di una lista civica che faceva parte dell'apparentamento con Antonio Bravi durante la fase del ballottaggio, solo che non c'è stato questo apparentamento. Stefano Miccini è fuori dal Consiglio Comunale e al suo posto invece c'è una Rita Soccio che faceva parte, che fa parte della coalizione che sin dall'inizio vedeva come candidato sindaco Antonio Bravi. Ora Stefano Miccini dice: no, guardate che la normativa non è chiara, e mi sono formato pure io e mi fido di quello che alcuni funzionari tecnici mi hanno detto, cioè che la normativa non è chiara. Cioè, vi rendete conto? La normativa non è chiara in Italia. Se non è chiara, no, allora diamo corso al fatto che la gente deve andare a spendere i soldi perché la giustizia e i giudici possono fare chiarezza su una normativa che questi funzionari burocrati di merda, perché sono di merda, non sanno scrivere. Cioè, è possibile che una normativa dal punto di vista, diciamo così, sulla questione elettorale non sia chiara? Cioè, io non ho parole, io non ho parole, non ho parole. Cioè, cacchio ci vuole a dire esattamente quello che succede nel caso di apprentamento o no? Basta tre righe, tre parole, senza perdersi, ma siccome non sanno scrivere né leggere, no? Poi dopo gli altri devono interpretare. Interpretare cosa? Quello che non c'è scritto. E quindi ognuno dice: no, guarda, aspetta a Miccini quel posto e non alla Soccio. La Soccio dice: ma perché? Intanto andiamo a vedere chi ha preso più preferenze. Ma questa è una grazzata, perché questo non significa assolutamente niente, perché puoi aver preso una barca di preferenze, però stai su un gruppo politico che con il sistema Dante, che devi dividere sempre per due, e quindi l'assegnazione dei seggi, poi anche per peso più seggi, però può aspettare un consigliere a un altro gruppo politico che complessivamente ha diritto a un seggio, ma che al suo interno non ci sono candidati che abbiano preso un gran numero di preferenze, no? Quindi non c'ha assolutamente nessun valore dire la gente mi ha votato a me di più di quanto erano le preferenze, di quanto ha votato al signor Miccini. Ma io ricordo che nel 2014 divenne assessore alla cultura con il governo Fiordomo, con la classica assicurazione, allora si avvicinava ad essere un renziano Fiordomo, classica assicurazione fatta all'Andrea Marinelli, che aveva preso una barca di preferenze rispetto alla Soccio, che non so se era arrivata ad avere una ventina, trentina di preferenze rispetto a 500 che aveva assunto, che aveva conseguito Andrea Marinelli. Con tutto ciò Fiordomo scelse la Soccio invece di Marinelli, con la classica colpo di mano sulla schiena da Andrea Marinelli alla vigilia della composizione della giunta: stai tranquillo Andrea, te pare che possa essere tu premiato visto il gran numero di preferenze che hai ottenuto dagli elettori recanatesi del tuo partito, il PD? E invece alla fine l'ha fregato. E quindi questo non significa nulla. Ma poi c'è anche un'altra interpretazione: dice guardate che la questione è che fra coloro che hanno preso più preferenze all'interno della lista Vivere Recanati c'è una certa Girolimini, e quindi per cui non spetterebbe né alla socio, quindi se dovesse vincere il ricorso, Stefano Meccini potrebbe andare su e potrebbe aver favorito l'elezione della Girolimini e non la sua. Per cui abbiamo, secondo gli esperti o comunque dei funzionari che hanno cercato di districarsi in questa materia, io non ve la faccio troppo lunga perché è difficile anche per me, con tutto ciò che ho cercato di studiarla, per cui c'è un terzo di probabilità da questo ricorso contro il quale non so se la socio si costituisca o comunque lascia correre questo ricorso senza alcuna costituzione della controparte, cioè della parte avversa a quella per la quale uno ricorre, cioè Meccini in questo caso ricorre contro la socio. E se la socio non si presenta, che succede? Il ricorso viene dibattuto lo stesso e con quale prospettiva di vittoria o da parte di Meccini? Vabbè, comunque un terzo di probabilità è che possa vincere Meccini, un terzo di probabilità è che possa essere confermata la socio secondo la commissione elettorale che si è presa la responsabilità di stabilire che la composizione del Consiglio Comunale è quella attuale, e un terzo di probabilità che possa essere anche la Girolimini, che finora non si è mai fatta sentire, che è rimasta fuori dalla scena di questo contenzioso, che poi potrebbe invece essere lei ad entrare in Consiglio Comunale. Lo vedremo, una cosa abbastanza curiosa questa. Adesso vediamo di dare un'occhiata, per terminare, visto che ci siamo dilettati abbastanza, sul cronache maceratese, aggressione shock davanti a un bar a Coridonia, dice: il mio fidanzato preso a bastonate è stato un tentato omicidio. Un 35enne è stato aggredito da uno sconosciuto a San Claudio, proprio al confine con Piediripa. La fidanzata, una 30enne, una 32enne maceratese, dice: l'ha colpito alla testa e sulla fronte, ma perché? Se lo prendeva pochi centimetri più in là rischiava di morire. A tibia e perone fratturate, dovrà essere operato. Una violenza gratuita, non so cosa l'abbia scatenato. Lui, dice ancora la fidanzata, dice: lui non ricorda, è sotto shock, stavamo sul piazzale, io ero entrata a pagare, è successo in pochi minuti, l'indagine, i carabinieri ora sono in corso. E certo che sono in corso, anche perché non si capisce come sia generata. Poi addirittura qui c'è la foto del ragazzo a terra sanguinante, che io avrei evitato di pubblicare perché è abbastanza scioccante. Allora, questo è quello che è successo a Coridonia. Poi c'è stato un incendio nel cantiere navale al Vaio Razzo, trovato in uno chalet a Civitanova. Questo il 13 agosto si è sviluppato il rogo di una imbarcazione. L'ipotesi della procura è che sia stato innescato da un bengala che poi ha proseguito la sua corsa. Si cercano impronte digitali del bengala, non lo so. Poi abbiamo niente, possiamo terminare qui. Qui a Mogliano coltiva marijuana nell'orto, è stato denunciato un 51enne, prende a martellate, ma questa è una cosa vecchia, a vetri il bus frantumandoli, e il ragazzo è stato poi portato in preda a una scarica di nervosismo in questura o in caserma, non so dove, e poi da lì all'ospedale, perché mi sembrava la destinazione ultima più idonea. E grazie a tutti, una buona giornata e un buon weekend. Un salutone a tutti da parte di Stereo Dubai. Alle 8:30 mi troverete qui per la rassegna stampa dei quotidiani in edicola. Ciao, ciao, ciao.